Siamo grati a Dio dal profondo del cuore per la sua parola che abbiamo ascoltato in abbondanza e per di più in modo equilibrato, che si tratta delle cose dottrinali o delle cose della parte profetica del piano della salvezza, che si tratti dei misteri di Dio che sono importanti in questo tempo o dei insegnamenti della base della Chiesa. Dio ci ha dato molto grazia. Non abbiamo obblighi verso una denominazione e nemmeno verso noi stessi. Abbiamo solo un obbligo, l'impegno nei confronti del Signore di essere giusti in tutto e per tutto davanti a Lui, affinché Lui sia giusto in noi. Questo pomeriggio ci prenderemo tempo per la preghiera. Dobbiamo arrivare a creare una vera comunità di preghiera affinché lo Spirito di Dio possa animare i nostri cuori e rivelarsi. Quando si tratta della parola, abbiamo permesso che essa dimorasse abbondantemente tra di noi, ma quando si tratta dell'opera dello Spirito, siamo forse un po' più carenti. E Dio vuole che ci facciamo strada, che non siamo solo uditori, ma anche destinatari di ciò che abbiamo ascoltato, che possiamo ricevere qualcosa. E questo avviene quando ci apriamo a Dio in preghiera e nella fede, in piena fiducia, ci avviciniamo a Lui e crediamo di aver già ricevuto ciò che abbiamo chiesto. Questo è l'atteggiamento giusto, perché con Dio tutto è già fatto, tutto è già compiuto. Poco prima abbiamo parlato con fratello Kupfer, noi il fratello Kupfer e il fratello Gilson, siamo tutti collegati in modi così simili, naturalmente tutti noi siamo collegati, ma di tanto in tanto ci scambiamo qualche pensiero e siamo giunti alla conclusione che noi non siamo cattolici nel senso che tiriamo fuori la novità ogni giorno, continuiamo a ripeterla 24 ore su 24, ma crediamo che Dio ha fatto una redenzione perfetta in Cristo e che questa redenzione appartiene a noi e che noi appartiamo a Lui, che noi siamo redenti. Naturalmente si può essere anche religiosi e voler sempre ripulire le cose 24 ore su 24 ore ogni giorno. Ma quando crederemo che sono stati ripuliti, se vogliamo farlo ancora e ancora ogni giorno? No, questo non è giusto. Dobbiamo credere dal profondo del cuore che Dio è stato fedele e misericordioso con noi. E così sarà per l'eternità. Secondo la parola della Scrittura, io avrò misericordia di chi avrò misericordia. Egli ha espiato la nostra colpa, ha perdonato i nostri peccati, siamo sua proprietà e tutto ciò che può venire ogni giorno lo affidiamo al Signore, ma senza lasciare che il nemico ci schiavizzi di nuovo. Sapete anche che il nemico può soggiogare le persone nella loro coscienza, opprimendole e riversandosi di loro rimproveri che non possono diventare felici. Ma chi guarda al mistero di Dio e si rende conto che la grazia gratuita che ci è stata donata comincia a ringraziare perché crede, e poiché crede ringrazia. E questa è una cosa che va semplicemente insieme, anche se non ho letto nessuna scrittura che possa corrispondere a ciò che abbiamo ascoltato ieri sera e questa mattina, ma l'intera Bibbia è certamente piena di passi che possiamo leggere, che si adattano anche al tema che abbiamo già esaminato. In Efesini abbiamo questo capitolo che ci lascia istruzioni su come dobbiamo fare o cosa dobbiamo fare. In Efesini capitolo 4 abbiamo già visto più volte in passato come Paolo parli prima dell'elezione, della predestinazione, poi del suggellamento, ma poi sentiamo quanto segue nel quarto capitolo al versetto 22. Efesini 4, 22. Avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono della verità. Si parla di togliere l'uomo vecchio e di mettere il nuovo. Abbiamo sentito che il Signore vuole toglierci il cuore di pietra per darcene uno nuovo, un cuore capace di sentire, un cuore morbido, pieno di compassione, pieno di misericordia, un cuore in cui lo Spirito di Dio possa rivelarsi, un cuore in cui i frutti dello Spirito possano rivelarsi. E come abbiamo visto questa mattina, possiamo solo consacrarci a Dio, incontrarlo, e ci incontriamo a metà strada, e questo è sempre Golgotha. È lì che incontriamo il Signore. Ognuno deve andare fino a lì. Dio non incontrerà nessuno oltre il Golgotha. Questo è il punto dell'incontro di Dio con noi, ciò Golgotha. Ma ognuno deve arrivarci da solo fino a questo punto e deve rendersene conto. È lì che Dio si è rivelato in Gesù Cristo nostro Signore. È lì che è accaduto qualcosa che nessuno di noi avrebbe potuto fare da solo. La redenzione completa, la salvezza completa, la riconciliazione, persino la pace con Dio. Chi si ferma davanti a Golgotha lotterà per tutta la sua vita. Ma chi arriva al Golgotha e guarda al Signore con fede e riconosce ciò che è accaduto lì, a lui accadranno grandi cose, perché nessun uomo può arrivarci. Se cerchiamo di farlo a modo nostro, può accadere che non siamo ancora arrivati a Golgotha, che non abbiamo capito di essere stati crocifissi con Cristo. Dobbiamo riconoscerlo con fede, accettarlo come un fatto divino per la nostra vita. In ogni caso, in qualunque situazione, Dio ha sempre ragione. Non pensare che Dio ci darà mai ragione. Saremo noi a dovergli dare ragione e dovremo dire come sta scritto. Avevi ragione. Quando è in gioco una questione, Dio ha sempre ragione. Quando si parla dello Spirito di Dio si è scritto molto, si è predicato molto, ci si è scambiato opinioni. In realtà a noi interessa il nocciolo della questione. Non vogliamo solo filosofeggiare o sviluppare una teoria. Vogliamo davvero vedere il vero Spirito di Dio unito alle vere parole di Dio nei veri figli di Dio. Anche questo è necessario senza lasciarsi trasportare dal nostro entusiasmo. Guardato, è scoppiata una primavera e così deve essere per tutti noi. E il Signore parla, l'acqua che io vi darò diventerà in voi una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. e subito dopo si legge: disse questo dello spirito che dovevano ricevere quelli che avevano creduto in lui. Qualcosa semplicemente si apre, non è la bocca che inizia, ma il cuore. Inizia nel cuore, poi irrompe, esce, le labbra si muovono, e allora possiamo lodare e glorificare il Signore. Ieri sera abbiamo sentito il paragone dei vecchi alberi spogli. Il nostro fratello Gizon mi ha detto che qualche giorno fa ha letto l'ultimo versetto di Ezechiele 17. Parla degli alberi vecchi e poi ancora di quelli giovani che sono spuntati. Dio vuole fare di noi persone che siano piantate come alberi vicino a corsi d'acqua, che possono portare il loro frutto a tempo debito. Anche questo non avviene da noi, ma attraverso la potenza di Dio che vuole operare attraverso di noi. Di nuovo, nessuno sforzo, ma fede. Le cose possono essere mosse solo attraverso la fede. Se non crediamo, nulla funzionerà. Dobbiamo credere, credere come dice la Scrittura. Solo allora da noi potranno scorgere fiumi di acqua di viva. Non pensare, non riflettere, non dire qualcosa e pensare su che cosa succederà, ma credere a ciò che Dio ha detto e poi prenderlo e accettarlo per noi personalmente. Si possono leggere molti passi nel profeta Ezechiele, il passo biblico conosciuto in tutto il mondo, e direttamente nel capitolo successivo, nel capitolo 37, a proposito delle ossa morte che tornano in vita. E Dio ha provveduto anche per questo. Dio ha provveduto, e come è avvenuto? Con lo Spirito che entrava in loro. È un capitolo molto importante. Ezechiele 37 parla della rinascita del popolo di Israele. Ma prima che il popolo di Israele possa essere risvegliato, la congregazione, la chiesa deve essere risvegliata, deve essere perfezionata, deve essere adornata come una sposa prima di essere portata nella gloria. Dobbiamo diventare tutti completamente uno in Dio, nella sua parola, nella sua opera e anche tra di noi, perché è qui che Dio ha ordinato la benedizione. Il versetto 4 di Ezechiele 37. Egli mi disse: profetizza su queste ossa e di loro: ossa secche, ascoltate la parola del Signore. Prima viene la parola del Signore e poi viene lo Spirito di Dio. Abbiamo anche sentito dire questo. Lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque, ma non è ancora successo nulla. Allora la parola di Dio e lo Spirito di Dio si unirono alla parola di Dio e tutto venne fuori. Si manifestò tutta la vita. Ogni parola pronunciata da Dio divenne realtà davanti ai suoi occhi. Egli parlava ed era lì, comandava ed era lì. Lo Spirito di Dio accompagnava la parola di Dio e faceva apparire ciò che Dio aveva detto. Allo stesso modo, le promesse, le parole di Dio in generale che ascoltiamo in questi giorni devono essere accompagnate dallo Spirito di Dio, non da idee pie, no, dallo Spirito di Dio, dalla potenza di Dio che dà vita alla parola di Dio. Sapete, a volte il fratello Branham ha fatto anche osservazioni delicate sui doni. E sappiamo che tutto questo è corretto, perché ci sono abbastanza persone che sono state unte con lo Spirito Santo, ma che semplicemente calpestano la parola di Dio, che non ascoltano nulla. E vediamo che anche nelle congregazioni che in qualche modo hanno mantenuto la loro decenza fino a pochi anni fa, le suore si sono lasciate crescere i capelli, hanno fatto in modo che almeno dall'esterno tutto fosse a posto, ma se le cose non vanno più bene all'interno, allora non dobbiamo più preoccuparci dell'esterno. A cosa servono i capelli lunghi se interiormente non è a posto? Ma il fratello dice dice che se è giusto dentro di noi ciò, se è giusto all'interno, allora sarà giusto anche all'esterno, allora sarà giusto all'esterno. Ma quando vede che anche nelle chiese del pieno Evangelo le giovani sorelle cantano con pantaloni, tutto assunto forma mondana, eppure uno ha ricevuto lo Spirito Santo ed è quindi sicuro di vedere la gloria di Dio. Quando il fratello Branham prende queste cose un po' bruscamente, allora ha una, c'è una resistenza interiore e qualcuno potrà dire sì, che cosa sta cercando di dirmi questo? Ma che spirito è quello che si ribella alla parola di Dio? Non è lo Spirito Santo. Se è lo Spirito Santo, allora la connessione con la parola di Dio c'è, anche se è più tagliente di una spada a due tagli. Allora il legame con Dio c'è attraverso la parola e lo Spirito. Ma vogliamo guardare noi stessi alla luce di Dio e non gli altri. Dio ci sta parlando oggi e non stiamo attenti. Se non stiamo attenti, potrebbe accadere che se il tempo dovesse durare altri 10 anni, tutto appaia completamente diverso. Ma credetemi, Dio farà in modo che giovani o anziani che siano succedano, che succeda qualcosa di fondamentalmente in tutti noi. Non voglio assistere al nostro declino, voglio poter osservare come veniamo condotti di chiarezza in chiarezza, di benedizione in benedizione, di realizzazione in realizzazione. Non voglio assolutamente assistere a un declino, a una caduta. Voglio sperimentare un'accesa nel vero senso della parola attraverso la grazia di Dio. E questa ripresa spirituale deve arrivare e arriverà. Non mi aspetto che si vada giù. Chi vuole andare giù lo lasciamo andare, ma noi vogliamo andare avanti con Dio. E con Dio saliamo davvero, di chiarezza in chiarezza e di verità in verità. Continua poi dicendo dal versetto 9. Allora egli mi disse: profetizza allo spirito, profetizza figlio d'uomo, e di allo spirito, così parla il Signore Dio. Vieni da quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. Ezechiele 37, versetto 10. Lo profetizzai come egli mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi. Tornarono alla vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, grandissimo. Non voglio entrare nel merito della questione dal punto di vista dell'insegnamento, ma non mi sbaglierai se questo si riferisse a quelli del popolo di Israele che devono dare la vita e che poi entreranno nel regno millenario. In ogni caso lo Spirito di Dio, lo Spirito di vita entrò in loro ed essi si rimesero in piedi, una grande moltitudine. Ciò che Dio farà con il resto di Israele non potrà farlo anche con il resto della Chiesa di Israele. È scritto: anche se il numero dei figli di Israele fosse come la sabbia del mare, solo il resto sarà salvato. E la congregazione ne è rimasta una manciata, un resto che non si vede e non si sente da nessuna parte, ma è proprio con questo resto che Dio vuole chiudere la storia della salvezza. Perché Dio non è 30.000 come ai tempi di Gedeon, ne bastano 300 se sono i 300 giusti, perché Dio possa realizzare ciò che ha progettato. E per grazia vogliamo essere partecipi. Non è stata la tua scelta, non siamo noi ad amarlo, è lui che ha amato noi. Non siamo stati noi a cercarlo, è stato lui a cercare noi. Non siamo stati noi a trovarlo, è stato lui a trovare noi. Ma poiché sappiamo che ci ha amati, possiamo amarlo di nuovo con tutto il cuore. C'erano altri passi, è il passo di Romani che tutti conosciamo bene, che lo Spirito Santo o l'amore di Dio viene riversato nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo. non il dogmatismo di voler avere, sapere tutto o di più, ma la natura di Gesù Cristo. Romani capitolo 5, Romani capitolo 5, versetto 5. Ora la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. In Ezechiele leggiamo che Dio voleva darci un cuore nuovo, uno spirito nuovo, e quindi dello suo spirito. E qui ci viene mostrato come questo avviene. Ora la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Dovremo leggere i primi due versetti o tre versetti prima. Per mezzo della fede essi hanno libero accesso al nostro attuale stato di grazia. Versetto 2, qui dice, versetto 2, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. E poi il versetto 4, la pazienza, esperienza, l'esperienza, speranza. Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo. Una cosa tira l'altra, lo stato di grazia, il libero accesso a Dio, la cortina strappata, il sangue dell'agnello di Dio non è venuto nella sabbia, è entrato nel santuario celeste con il proprio sangue per offrirlo sul seggio della misericordia, per rimanere come fedele sommo sacerdote fino a quando l'ultimo sarà chiamato, portato dentro la sposa, e che la sposa avrà raggiunto la perfezione. Solo allora egli si alzerà come intercessore e verrà a prenderci a casa come sposo. Così abbiamo avuto accesso al nostro attuale stato di grazia attraverso la fede in Gesù Cristo, nostro Signore. E ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Sì, con la grazia di Dio arriva anche la gloria di Dio. Se abbiamo sperimentato la grazia di Dio, se l'abbiamo sperimentato davvero, allora sperimenteremo anche che vedremo la sua gloria. Poi dice, versetto 3, non solo questo, ma ci gloriamo anche nell'afflizione. Sì, certo, per lo più ci lamentiamo, almeno così mi sento io, nelle tribolazioni o quando arrivano i giorni che non ci piacciono e sono stati promessi a tutti. A chi non è ancora venuto potrebbe ancora venire, a meno che il Signore non venga prima. Ma ecco, versetto 3, non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. Se è così, allora abbiamo bisogno delle afflizioni. E ci scagliamo, ci ribelliamo ad essa, non vogliamo avere afflizioni. Come potremo ottenere la ferma resistenza o la pazienza di cui abbiamo bisogno per sperimentare le ultime promesse di Dio, se ci manca un anello della catena? No, ci viene detto tutto nella parola di Dio. Sapete dirmi cosa Dio ha dimenticato? Ogni punto è eliminato, ogni dottrina è qui, ogni insegnamento, ogni conoscenza, tutto è qui nella parola di Dio. Cosa ha Dio dimenticato? Ha dimenticato solo i nostri peccati e li ha persino gettati nel mare del dimenticato. Sì, questo è scritto qua, sapendo che l'afflizione produce la pazienza, la pazienza esperienza, l'esperienza speranza. Dobbiamo dare prova prova di noi stessi in ogni cosa. Dobbiamo perseverare, dobbiamo resistere a qualsiasi cosa venga o vada. La nostra salvezza non dipende da cose temporali, è eterna, e saremo con il Signore per sempre perché abbiamo ricevuto la vita eterna. Oggi volevo che cantassimo la canzone Sono pulito dalla colpa, ma alla fine del ritornello c'è questa frase: Sì, credo nel Figlio Eterno di Dio. E sapete, poiché prendiamo le scritture così precisamente come Dio ce l'ha fatto lasciate nelle sue parole, non c'è davvero nessun passo biblico che dica che il Figlio è eterno. Al contrario, le scritture dicono: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. E poi quando canta il ritornello a me stesso quanto nel glorioso Figlio di Dio, anche questo fa rima, ed è vero, no? Ma cerchiamo di essere preciso con le sacre scritture. La scrittura dice: Padre eterno, amen, diciamo questo. La scrittura afferma: vi nascerà un figlio, noi diciamo amen. Quando si dice: ehi, è principe della pace, diciamo amen. Quando la scrittura dice: ehi, è Dio potente, diciamo amen. Padre eterno, diciamo amen. Diciamo sempre amen, ma solo se troviamo nella scrittura. Se non lo troviamo, niente amen. Perché dovremmo dire amen? Cosa hanno messo insieme le persone? E devo averlo detto questa mattina o ieri sera, la mia memoria non è abbastanza buona per ricordarlo. Quando leggo di questa unità divina economica, una persona ha davvero bisogno di visualizzarla, come nella rivista mensile del più grande evangelista che il mondo abbia conosciuto nel XX secolo, che può contenere un articolo sulla Trinità e poi spingere. Sì, fino a quanto non ho mai visto, sentito o letto prima di oggi. Si afferma semplicemente che la Trinità divina forma una unità economica. E sì, è terribile. E cosa abbiamo detto qui di recente? Non è un giudizio, è solo una dichiarazione di quanto Dio sia stato benevolo con noi. Le persone seguono la corrente, hanno adottato gli insegnamenti e li hanno portati chissà fino a dove. E non sanno nemmeno che si tratta di una falsa conoscenza di Dio. E battezzano falsamente i falsi insegnamenti sulla divinità e pensano di avere il più grande programma di Dio sulla terra. No, Dio è nella sua parola e la sua parola è in noi. Allora Dio è in noi. Dio non può andare oltre la sua parola. E Dio non si confesserà mai ai programmi umani. Lui ha un programma e noi vogliamo inserirci in esso. Ancora il versetto 5. Ora la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Un amore divino, puro, santo, che non tiene conto del male. Un amore che si rallegra della verità, come possiamo leggere chiaramente in 1 Corinzi 13 e altri passi. In Romani 8, versetto 14, c'è anche la parola. Romani 8, 14. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere alla paura, ma avete ricevuto lo spirito di essere figli, mediante il quale gridiamo Abba Padre. Non niente più servitore, schiavità. Avete sentito ieri quando il fratello Brahman ha detto: i dittatori sono ovunque. Ho pensato questo. C'è un papa lì in Vaticano, ma ci sono centinaia di migliaia di piccoli papi ovunque. Che Dio ci conceda grazia di conoscere una sola autorità, quella divina della parola in mezzo a noi. Non c'è nessun uomo sulla terra che abbia un'autorità. C'è solo un'autorità divina ed è quella che abbiamo ricevuto da Dio attraverso la parola di Dio e lo Spirito di Dio. Non c'è nessun uomo che abbia qualcosa da dire. Anche il fratello Branham era solo in grado di portare la parola e questa era l'autorità. Sì, il potere, l'onnipotenza che gli era stato ordinato da Dio di portare la parola in questo momento, in questo tempo. Lo avete visto tutti. Ne siete stati testimoni quando è stato proiettato il filmato. Lui stava lì impotente e diceva: sto aspettando qualcosa. E poi improvvisamente era lì. Siamo così impotenti, ma ci fidiamo di Dio, non di noi stessi, che è in grado di fare tutto. Oh, se potessimo pregare così oggi per trovare che Dio possa aiutare a rispondere alle nostre preghiere, non più schiavi. Permettetemi di rileggere questo. E voi non avete ricevuto un spirito di servitù per ricadere nella paura. Quanti hanno paura? Paura di questo, paura di quello, paura, paura, paura. Nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Nell'amore c'è fiducia, nell'amore c'è fede, nell'amore ci sono tutte le cose che Dio ci ha promesso. Sono i frutti dello Spirito Santo. Quindi non vogliamo essere di nuovo schiavi e avere paura, no. Non abbiamo bisogno di questo. Vogliamo venire a Dio oggi con fiducia, con riverenza. Questa è una grande differenza. Non veniamo davanti al volto di Dio con timore, ma con santa riverenza. E veniamo con fede. Veniamo con fiducia, perché non abbiamo ricevuto lo spirito di schiavitù, ma lo spirito di figliolanza. Possiamo giustamente dire al nostro Dio, Padre Celeste, perché ci ha resi figli e figlie. E qui è scritto nel versetto 16, lo Spirito stesso attesta insieme con nostro spirito che siamo figli di Dio. Una testimonianza dello Spirito di Dio, del nostro spirito, al nostro spirito, che siamo diventati figli di Dio. Come l'ha detto il fratello Branham, non abbiamo aggiunto nulla per venire in questo mondo, per nascere qui. E nemmeno abbiamo aggiunto nulla per rinascere a una speranza vivente. Tutto è nel piano di Dio e noi siamo stati inseriti in questo piano di Dio. Sono grato di non essere solo nato in questo mondo, ma di essere nato da questo mondo, di essere nato da Dio, di aver ricevuto la vita eterna e che lo Spirito di Dio mi ha testimoniato che sono diventato un figlio di Dio. Allora il mondo intero può finire, ma questo non cambierà. Non credete che ci sia un potere sulla terra che possa distruggere il piano di Dio. Non esiste una potenza del genere. Satana è ben lontano dall'essere onnipotente. Chiunque pensi che Satana sia onnipotente ha confuso Dio con il diavolo. C'è solo uno che è onnipotente, onnisciente e onnipresente ed è Dio. Satana ha già tempo i suoi limiti e un giorno toccherà a lui per sempre. Che finisce per sempre. E allora il Signore non avrà più bisogno di occuparsi di lui. Ci penserà Michele. Il Signore lo ha sconfitto e la vittoria è nostra. Il nostro Salvatore disse a suo tempo, ora avviene il giudizio sopra il principe di questo mondo e dice, il principe di questo mondo è stato già giudicato e noi siamo stati liberati. Lui è stato giudicato e noi siamo liberi. Dio non ha giudicato le questioni secondarie, ma la causa era la causa di tutti i peccati, di tutte le trasgressioni. Noi siamo stati solo trascinati in essa, non ci appartenevano affatto, eravamo destinati a essere figli e figlie di Dio prima della fondazione del mondo. Nell'ultimo versetto sono scritte tutte queste cose meravigliose, versetto 17 di Romani 8, 17. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo. Se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificato con Lui. La sofferenza non fa per me. E forse ne ho ancora qualcuno che è modellato su di me, ma fa parte di esso, fa parte di esso. Dio non ci metterà mai addosso più di quanto possiamo sopportare. E l'abbiamo sentito anche ieri sera, quando camminiamo al passo con il Signore. Il goccio è facile e il peso è leggero. Sì, il fratello Brano ha detto letteralmente, allora il goccio è leggero come una piuma. Ma a volte sentiamo un po' di pressione qua e là. Questo dipende da noi. Allora non siamo in sintonia col Signore. Se siamo in armonia al passo giusto, allora tutto funziona a meraviglia. Dio lo dia a me, Dio lo dia a te, Dio lo dia a tutti noi. E che ci conceda oggi di usare questo libero accesso, di alzare semplicemente la voce, perché il nostro cuore ci spinge a parlare con Dio. E allora anche noi sentiremo la sua benedizione scendere su di noi. Lo abbiamo ripetuto più volte, Dio ci parla nel sermone e attraverso la parola. Poi parliamo a Dio in preghiera e il Signore ci manda la sua benedizione. Noi oggi non abbiamo dilungarci molto perché alcuni di voi devono incontrare condizioni invernali, e mentre ci pensavo mi è venuta in mente anche la parola del Signore che il Signore ha pronunciato: finché la terra durerà, semina e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno. Ogni parola di Dio rimane vera. Quindi non lamentatevi quando vi trovate in condizioni invernali, ma dite semplicemente: Signore fedele, la tua parola si è avverata davanti ai nostri occhi, ti ringraziamo per questo. Signore fedele, che cosa dobbiamo fare? Così ha detto nella sua parola. E così rimarrà tale finché il tempo continuerà a questo modo. Che Dio ci benedica riccamente. Amen. Andiamo avanti velocemente per pregare insieme davanti al volto di Dio. Anche il fratello Branham ha detto: l'altare non è più ornato di lacrime, ma di gigli. Vogliamo venire a ringraziare il nostro Dio. Adoriamo la sua parola, è arrivata a noi, per questo siamo molti, molti grati. Che coro ho detto prima? Sono pulito dalla colpa. Credetelo con tutto il cuore e cantate insieme a noi. Sono stato purificato dalla colpa. Sono entrato nella gioia. In eterno lo lodo il Salvatore. Ho pace e riposo, perché il sangue ha coperto ciò che era pesante per me. Sì, credo. Sì, credo. Sì, credo con tutto il cuore nel Salvatore. Sì, credo. Sì, credo nel glorioso Figlio di Dio.